Un giorno una persona mi ha detto: tra noi normali e loro è solo un problema di quantità, non di qualità. Loro erano i pazienti di un centro diurno con disagio psichico, quelli che fuori dalle mura istituzionali camminano per strada come noi, accanto a noi, e che senza etichette non riconosciamo come diversi. Perché la malattia mentale è questa, un fattore comune. E se di salute mentale in Italia non se ne parla abbastanza, allora serve farle spazio attraverso tutte le voci possibili. Io sono Lavinia e questo è Quelli Normali, il podcast. Oggi siamo qui con Massimo Mari, direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell'Area Vasta 2 ASUR Marche, che ci parlerà di salute mentale e di disagio psichico nell'attualità, nel periodo che stiamo vivendo.
Grazie, un saluto a tutti quanti. E il tema ovviamente è un tema piuttosto pesante, spero che quanto dirò potrà un pochino condividere e pertanto alleviare il peso che tutti noi stiamo vivendo. È chiaro che noi siamo all'interno di una dimensione esistenziale, la comunità nel suo insieme, che sta sopportando un trauma prolungato nel tempo, che è di più di un singolo momento catastrofico, come un terremoto, come una dimensione, un'inondazione o comunque un evento avverso puntuale nel tempo. Abbiamo fatto, diciamo così, l'abitudine a vivere in una precarietà esistenziale particolarmente onerosa. Il sentire di migliaia di morti, di percorsi di diminuzione della libertà personale, il ridimensionamento degli stili, delle qualità del vivere vissuto, insomma, dall'intera popolazione è una dimensione di frustrazione di trauma associati fra di loro. Un po' ormai quasi tutti noi abbiamo vicini di casa, parenti, persone della famiglia, conoscenti e più in generale persone che convivono nella nostra comunità che purtroppo in questa pandemia se ne sono andati. Questo è un trauma, è un dolore, è un lutto che necessita, come tutti noi ormai sappiamo, di una elaborazione. Che vuol dire elaborare? Vuol dire evitare il far finta di niente, evitare lo sforzo di pensare ad altro. Perché lì non è un'elaborazione, ma è una rimozione del problema. Dobbiamo cercare di rinascere in una vicinanza e condividere questo tipo di lutti. Questa condivisione, questa rinascita ci permette di sciogliere l'isolamento e l'insorgere di altre malattie importanti come la depressione, l'ipertensione arteriosa e tante altre malattie psicosomatiche.
Esatto, Massimo, anche perché noi quando ci siamo conosciuti praticamente un anno e poco più fa non si parlava ancora di disagio, non si curavano questi aspetti di salute mentale che potevano derivare dalla pandemia. Adesso c'è questo disagio diffuso che varia da persona a persona e che si fa fatica anche a comprendere, anche proprio a riconoscere. Quindi come si può effettivamente prendere coscienza di questo disagio ed eventualmente affrontarlo?
Beh, diciamo che abbiamo passato, quando ci siamo conosciuti, era una botta traumatica fortissima, no, Lavinia? Avevamo un momento di doloroso apprendimento di questa situazione catastrofica mondiale del mondo. Prima sembrava cinese e italiana e poi si è visto che purtroppo il virus non perdona nessuno, è veramente democratico. E a qualsiasi livello e a qualsiasi percorso, diciamo, esistenziale è stato segnato da questo virus. Lì avevamo un impatto e potevamo permetterci un sentimento che era la disperazione. Eravamo disperati perché avevamo perso una tranquillità, una serenità, un senso di sicurezza, una elasticità esistenziale di cui magari prima non ci accorgevamo neanche, però dopo quando ti viene a mancare te ne rendi conto veramente di che cos'è la mancanza di questo tipo di libertà. E lì eravamo disperati. Io l'ho visto con la mia figlia più piccola, no? Che diceva: no, non voglio più stare chiusa a casa, non vedo l'ora di tornare a scuola con i miei amici. E quindi la dimensione della scuola, dell'essere gruppo, dell'essere amici, gli era in una qualche maniera, interna ed aveva una nostalgia in merito a questo evento. Invece, adesso, dopo un anno, di tempo su queste tematiche, bene, la situazione è cambiata. Non abbiamo una parola italiana, abbiamo più parole per concedere per un concetto che da Paolo Pagliai è stato sottolineato, che è un italiano che lavora in Messico in maniera inequivocabile. Desesperanzados, non siamo desperados, cioè disperati di una perdita, siamo senza speranza. Non confidiamo più nel fatto che le cose tornino come prima, non abbiamo più la nostalgia di come prima, abbiamo perso come una confidenza in un futuro positivo, in una amabilità del futuro. Viviamo nella giornata a questo punto, viviamo sempre col dubbio: sì, ma sarà vero che l'ondata non ci sarà la quinta, sesta, l'ottava ondata di virus, arriveranno mutanti, eccetera, del virus, che mutazioni che saranno superiori alle nostre vaccinazioni, eccetera, eccetera. Siamo come in una vita alla giornata, in una dimensione esistenziale amputata di una positività di progetto. Mia figlia adesso nel tornare a scuola dice: papà, non ne ho voglia, no? Mi dà disgusto l'idea di tornare a scuola. Prima aveva tanta nostalgia, adesso è fatica perché purtroppo la depressione, la tristezza di un anno intero di frustrazioni ripetute si trasforma in un equivalente depressivo che è la pigrizia a ricominciare. Poi credo che il fatto di tornarci, eccetera, eccetera, supererà questo, però abbiamo bisogno di rinvigorire la nostra vitalità.
Sì, anche perché appunto è una situazione che persiste, va avanti da molto tempo e il fatto di non vederne una fine, di non poterne percepire neanche proprio una linearità, perché poi cambia da persona a persona, da situazione a situazione, rende ancora più fluida la cosa, rende ancora più difficile la situazione. E come noi abbiamo parlato spesso, no, tra i miei lavori, le chiamate, le inchieste e tutti gli incontri, il problema alla base è che comunque il fatto che poi non si riesca a fare un intervento e a circoscrivere il problema del disagio psichico attuale, ma anche quello passato, è che comunque la struttura mentale italiana è una struttura che pecca di mancanze,
che ha dei problemi alla base, no?
Beh, devo dire che penso che il problema principale sia la diplomazia e, detto più sinceramente, l'ipocrisia vigente nella dimensione politica italiana. Io ho la presunzione di avere degli indicatori di efficacia, no? Delle parole che vengono dette. E un indicatore importante credo che sia il fatto di lavorare su queste tematiche che abbiamo accennato dal punto di vista squisitamente professionale, come psicologi di comunità, come psicologi istituzionali, come persone che fanno un mestiere, non un volontariato, un mestiere. Bene, in questa situazione molto particolare, per fare questo mestiere occorre una notevole cultura sia della materia che del proprio interno, delle proprie risposte. Tecnicamente chiamiamo un'analisi del controtransfert, perché lavorare con la comunità significa lavorare anche con la comunità dentro di te, no? Sapendoti un po' guardare con sincerità dentro di te, e questo deriva soltanto da un'approfondita analisi dell'operatore stesso, dello psicologo, dello psichiatra che fa questo tipo di percorsi. E questo è cultura che costa tanto tempo, tanta formazione e anche e soprattutto tanta fatica. Mettersi in discussione, capirsi è molto molto faticoso. Quindi occorre cultura e poi occorre tempo, cioè le persone devono avere un tempo non frettoloso nell'ascolto dell'altro, perché la frettolosità comporta una risposta di non accoglienza, comporta una risposta. Quando noi incontriamo una comunità bisogna avere tempo per fare degli interventi, delle assemblee, dei percorsi, del teatro sociale, tante cose, ma poi anche un grande tempo per poter riflettere, perché queste esperienze ti entrano nell'anima e le capisci nel tempo. Bene, tempo e cultura, il che significa che abbiamo personale sopra il livello di sufficienza. Eravamo prima della pandemia, per qualsiasi livello di letteratura organizzativa, al di sotto del personale necessario prima della pandemia. Bene, adesso siamo calati ulteriormente, cioè nonostante lo tsunami di suicidi, di malessere, di indicatori, di abbandoni scolastici, di l'ira di Dio stiamo vivendo, lo sappiamo tutti, no? Voglio vedere adesso quando leveranno i sussidi economici, quando si riapriranno le possibilità di licenziamenti, come andremo messi. Abbiamo meno personale di prima. Penso che questo sia un indicatore di un'ipocrisia, no? Dobbiamo privilegiare il territorio, dobbiamo privilegiare la prevenzione, dobbiamo fare interventi domiciliari. E come facciamo a fare interventi domiciliari se non ho personale neanche per fare i gruppi insieme, se non ho sedine? È qualcosa che a dire all'altro, no? Che deve fare, senza poi dare le risorse ovviamente oggettive, è un livello di ipocrisia totale, oppure un livello di delinquenza, perché si pensa che l'altro prima non facesse niente e adesso sì che deve finalmente lavorare. Quindi lì c'è un vincolo di delinquenza, perché evidentemente io non lavoro niente dalla mattina alla sera, adesso posso occuparmi di tutte queste nuove cose. Oppure è delinquente l'altro che continua a caricarmi di lavoro non capendo che siamo già completamente, gli operatori sanitari, veramente cotti. Siamo in una situazione di effettiva grossa difficoltà anche personale.
Sì, che un po' da riflettere, no? La cosa che si percepisce perlomeno da chi studia un po' più l'ambito e quindi un po' più da dentro, che la salute mentale è un contesto che richiede molto tempo e richiede soprattutto un lavoro molto lungo, sia con la persona che proprio anche di presa di coscienza da parte del singolo di attuare determinato percorso, di fare determinate scelte, di applicare questi cambiamenti, che cozza però un po' con i tempi che ci hanno abituato a vivere oggi e che viviamo oggi, perché la salute mentale non ha una, così quindi come magari il disagio singolo psichico, non ha una scaletta, segue un suo corso che è suo, che quindi si svincola da tutte queste tempistiche che viviamo oggi, quindi è anche più difficile da abbracciare e da, appunto, come dicevo prima, da circoscrivere.
Io ho una personale opinione su questa tematica, sicuramente presuntuosa, che si può far finta di lavorare facendo procedure, percorsi stabiliti, riproducibili, cosiddetti scientifici. Questo è come se si lavorasse in salute mentale, ma non è lavorare in salute mentale. Il vero lavoro della salute mentale, qualsiasi sia il modello, è nella vicinanza, nella risonanza emotiva, nel comprendere dentro di sé, nello sviluppare una capacità di intuito, di sensibilità, di tatto, di metodo espressivo dentro di sé, delle parti più profonde dell'altro, che non riescono a esplicitarsi in quello, soltanto in quello che dice, ma anche in come lo si vive, in quando lo si dice, con quale modalità, con quale espressione del volto, con quale situazione ci si incontra. Bene, lavorare a quest'altro livello, non per procedure, ma per complessità, per rispetto della complessità e della soggettività dell'individuo, di ciascuna famiglia, di ciascuna istituzione, di ciascuna comunità. Lavorare in questo livello di soggettività presuppone un tempo diverso di quello della procedura, che uno fa una pratichina e poi via. No. Presuppone un mettersi in discussione innanzitutto dell'operatore per vedere se ha capito, eccetera, ma soprattutto per noi è fondamentale e non è tempo perso il lavoro d'équipe, perché lo stesso operatore che si immedesima nel campo che va a vedere, soprattutto se è un campo molto grande come una comunità o un'istituzione, lo vede in parte con le sue parti consapevoli, in parte con un'identificazione che deve essere resa consapevole. Quindi occorre molto tempo di lavoro d'équipe, che noi chiamiamo briefing e debriefing, no? Una capacità di condividere con un gruppo di persone in cui si è formato, quindi un gruppo di persone di cui hai fiducia e di cui condividi il linguaggio, i tuoi vissuti e gli interventi vanno fatti anche da più di un operatore, poi condivisi fra gli altri e elaborati dall'equipe stessa che lo capisce non lì per lì, molto più si è esperti, più lì per lì si vede la cosa, ma molto molto deriva da un apprendimento e di un atteggiamento di ricerca attiva nel movimento. Questo secondo me è una scienza rispettosa della complessità realistica, non è una serie di pratiche banalizzanti che servono un po' agli interessi di qualcuno. Io credo che bisogna saper stare con le persone nella loro differenza e nella loro soggettività, non portarli a un falso modello di normalità condivisa che per fortuna è solo una questione di marketing, non esiste. Questo credo che sia un po' l'elemento centrale.
Una cosa che abbiamo già dibattuto, no? E che però magari mi piaceva riproporre anche in questa chiacchiera era qual è, secondo te, no? Il problema dell'Italia verso la salute mentale? Che problema abbiamo noi verso questa tematica?
Beh, l'Italia è contemporaneamente una nazione geniale e una nazione mafiosa. Ha questi due aspetti. Da una parte, noi abbiamo vissuto negli anni, fine anni 70-80, la dimensione prima nel mondo della legge Basaglia. Questa ha cambiato la lettura del dolore mentale e la lettura degli strumenti di spostamento del dolore mentale, da dove nascono, da dove nasce il dolore, a un posto dove chiuderli e buttar via la chiave. Ha letto bene la dimensione della manicomialità, non solo intesa come manicomio, ma come atteggiamento mentale di segregazione della salute mentale. Poi l'Italia è un paese mafioso e l'amministrazione della legge 180, che nei primi anni è andata bene, è diventata progressivamente depauperata nel suo senso. Questa rivoluzione del pensiero, questa apertura alla dimensione artistica che c'è dietro ogni momento di sofferenza mentale, al bimbo che c'è nell'acqua sporca del dolore mentale, perché le persone che soffrono vivono con più chiarezza di altri le contraddizioni della contemporaneità, la lettura di questa dimensione complessa e contraddittoria è stata ancora una volta segregata. E hanno cominciato a riprendersi il loro ruolo i giudici con la posizione di responsabilità dello psichiatra, no? Fino a denunciare per omicidio omicidio volontario uno psichiatra che ha levato un farmaco molto contenitivo a un paziente che poi ha ucciso una persona, come se lo psichiatra volesse veramente far uccidere quella persona. E quindi i psichiatri, prima di levare un legame chimico a una persona, adesso ci pensano due volte, perché sì, minimo di rischio potrebbe anche esserci, ma non è tanto quello quanto il fatto che le persone sono un po' così. Poi l'apertura degli ospedali psichiatrici giudiziari, no? È stata data l'apertura degli ospedali psichiatrici giudiziari nelle REMS. Apparentemente sì, sono situazioni migliori, ma in realtà nelle REMS non è stato pensato tutta la parte legata alla pericolosità sociale, che prima aveva un corpo militare apposta, che erano le guardie di custodia, quelle che ci sono nei carceri, no? Che rappresentavano la dimensione giudiziaria, se uno ha ucciso la mamma, se ha fatto una cosa così, eccetera, eccetera. Ci sono due aspetti: uno è il delirio, l'altro è che non si uccide, è una cosetta che non possiamo fare nessuno dei tanti, anche se l'abbiamo fatto in parte per un dolore mentale, tutti sappiamo che quella cosa lì non si deve fare. Questa parte giudiziaria, per i suoi costi, che costavano molto di più le guardie di custodia rispetto negli ospedali psichiatrici giudiziari, così, è stata totalmente abolita, lasciata a compagnie private, eccetera. Quindi la sanità si è dovuta far carico, la salute mentale, del controllo sociale. Però purtroppo la legge 180 serviva per liberare le catene, ed era molto chiaro che il controllo sociale, cioè se uno commetteva reati, dovesse essere il duro, difficile lavoro della polizia e della magistratura e delle guardie di custodia qualora uno avesse trasgredito. Si sapeva che la percentuale di persone che soffrivano di malattia di mente e che trasgrediva era molto meno più bassa, era molto meno presente, quindi era più bassa la percentuale rispetto a persone non diagnosticate. Cioè le persone non diagnosticate dal punto di vista psichiatrico delinquono molto di più rispetto alle persone che hanno la salute mentale, che però alcuni purtroppo sono terribilmente pericolosi, eccetera. Allora c'era questa dimensione dell'ospedale psichiatrico giudiziario separato. Invece dopo abbiamo messo tutti insieme, quindi gli psichiatri, con la parola psichiatria forense, hanno incominciato a controllare molto di più i loro pazienti. Poi abbiamo un altro strumento che è l'amministratore di sostegno, cioè la persona è amputata della possibilità di scegliere della sua vita. Poi abbiamo un altro elemento che è l'allontanamento dei bambini, cioè la genitorialità viene. Certo, tutto questo a fin di bene, però è l'esatto contrario della legge 180. Se quella fosse stata portata avanti, avremmo speso, come spende la Francia e l'Inghilterra, il 10-11% del budget sulla salute mentale. L'Italia per legge spende il 5%. Che cosa vuol dire spendere il 10-11%? Che anziché levare i bambini a una famiglia, gli metti un servizio di educativa territoriale che va a aiutare i genitori che non riescono a svolgere il loro compito a portarlo avanti. Gli metti, ma non 2 ore alla settimana, no? Periodi cospicui. Offri degli spazi di riabilitazione lavorativa e con borse lavoro dignitose, non minime come attualmente, in modo di riattivare la capacità lavorativa, perché sennò le persone, oltre a essere sofferenti, sono incredibilmente povere, e allora come fanno a non delinquere, no? Eccetera. Offri percorsi di formazione al lavoro gratuitamente per i giovani, eccetera, che devono ritrovare una dimensione lavorativa e di inclusione sociale pratica e non fuggire soltanto nelle sostanze e in altri percorsi di questo tipo qua. Beh, tutto questo, insisto, in società più mature della nostra, costa 10-11% del budget. Noi in Italia il 5%, questo già sarebbe una meravigliosa utopia, perché le Marche ultime in Italia spendono il 2,1% del budget su questa situazione. Quindi ci troviamo a essere sotto il livello di sufficienza del periodo più nero della manicomialità. Uno psichiatra per 300 pazienti, non ti ricordi neanche più come si chiama. È un momento difficile, molto molto difficile del nostro esistere.